brevemente, perché allora sulla prima domanda, patto, la Lega, la sinistra, ecco, io credo che la sinistra, diciamo, dove stanno i cristiani in politica? Fanno come San Paolo, che non stanno mai da nessuna parte bene, diciamo così, perché il tempo è problematico per chi ha una prospettiva di fede in questo momento, diciamo, no? Quindi credo che sia difficile una collocazione, perché, almeno per quanto mi riguarda, io ho alcune obiezioni rispetto ai processi che sono in atto e che le forze politiche che si muovono su un piano o meno profondo necessariamente fanno fatica anche a percepire. La sinistra ha un grande problema col termine valore, l'ho accennato prima, fatta l'esperienza disastrosa sovietica degli anni del secolo scorso, la sinistra a partire dagli anni 70 ha preso questo orientamento fortemente di individualismo radicale, per cui la declinazione, come dire, la corrente culturale, ci sono componenti solidaristiche nella sinistra contemporanea, ma sono minoritarie. Può anche darsi che questa crisi cambi le cose, non lo so. Nella sinistra tende a prevalere la cultura, appunto, cioè siamo solidali se riconosciamo i diritti di chiunque. I diritti di chiunque significa che chiunque può mettere al mondo, come dire, qualunque proposta di diritto deve essere riconosciuta, perché la maggioranza deve riconoscere i diritti della minoranza. Ho cercato di dire prima che questo è un discorso che quando è radicalizzato, secondo me è distruttivo. E per questo poi ne vengono le conseguenze che lei diceva. Sulla seconda intervento, e mi rallaccio a questo punto, prendiamo questa, a parte che lo si vede storicamente, c'è stata la questione del divorzio, c'è stata la questione dell'aborto, adesso c'è la questione dei cosiddetti matrimoni omosessuali. Allora, cioè, io trovo che questo sia proprio, io ho un problema, diciamo così, con chi mi propone il matrimonio omosessuale, per quanto mi riguarda, perché un conto è riconoscere, prendiamo atto che per tutta una serie di ragioni, e ci asteniamo da fare delle valutazioni, per quanto mi riguarda è un epifenomeno di quanto detto prima, ma lasciamo perdere, esistono delle relazioni di varia natura, anche omosessuale, ne esiste un certo numero, si richiedono riconoscimenti di alcuni diritti, c'è il capitolo, mi sembra, civile, di un riconoscimento di unioni civili, e fino a lì io ci arrivo senza grandi affanni. Un conto è chiedermi l'equiparazione di una cosa che è chiaramente diversa. È diversa per il fatto che un'unione tra uomo e la donna, per riprendere la parola di prima, casualmente è generativa, diciamo così, senza grandi affanni. Un rapporto tra due uomini non è generativo, e dal punto di vista della società questo fa una certa differenza. In più fa anche ridere, perché la parola posso dire, c'è anche una sorta di elemento ironico, però anche la parola matrimonio, che fa il paio col patrimonio. Sì, no, perché questo, no, c'è il matrimonio e il patrimonio. Il matrimonio è la regola della madre, e il patrimonio è la regola del padre, per cui la madre poi si occupa dei figli. Adesso mi fa anche, c'è un po' dell'ironia, diciamo così, al fatto che gli omosessuali rivendichino la regola della madre, diciamo. Cioè, io trovo che sia una cosa veramente un indicatore di come la nostra società contemporanea occidentale sia, appunto, persa. Ma torno al discorso della Chiara Saraceno, cioè un conto è aumentare la nostra capacità di ospitare la differenza, ma la differenza poi è un valore, cioè la differenza è un valore, quindi se c'è un'unione omosessuale che è diversa dal matrimonio, sono due cose diverse e si rispetteranno, impareranno a convivere, a trovare, ma nella diversità, che vuol dire che non le rendo uguali con una sorta di astrazione che dovrebbe essere la legge, ma capite che c'è proprio un rapporto col reale che è abbastanza curioso, che poi si ricollega al tema del down, no? Cioè, un ragazzo down ha una differenza, non è che possiamo dire che è uguale, poi gli rispettiamo la differenza e impariamo personalmente e collettivamente a ospitare quella differenza, che è una ricchezza in molti casi. sappiamo benissimo nel caso del down, ma potremmo applicarlo ad altri campi, no? Che i ragazzi down, che vedono, hanno proprio un'esperienza del mondo molto diversa da chi è normodotato, per così dire, portano in molte famiglie, in quelle che riescono a superare quel trauma della differenza, una ricchezza straordinaria. Ma si diventa addirittura più ricchi grazie a quella differenza che ospitiamo in quanto differenza. Non è che diciamo che il down è uguale al superdotato dal punto di vista cognitivo, ma che idiozia è? Perché qui ha a che fare con il panico dell'altro, perché dietro c'è il panico dell'altro. Che la sinistra, per quanto mi concerne, sbaglierò, diciamo così, questo tema è fortissimo. Noi dobbiamo convivere tra diversi, certamente, nella differenza, e creare un mondo plurale, non creare una finta e forzosa omogeneità che non sta da nessuna parte. E questo, guardate, ripeto, da sociologo, questo esercizio, quando stiamo parlando di collettività ampie, è un processo complesso, lento, che deve essere maturato collettivamente attraverso la cultura, attraverso la scuola, attraverso l'insegnamento, attraverso delle pratiche. Cioè, non è che se tu sbatti lì una legge hai risolto i problemi, ma chi ce lo può credere? In Francia c'è stata una polemica, no? Perché adesso il governo francese ha approvato questa legge allora il ministro della cultura, io trovo che sia veramente una roba impressionante, il ministro della cultura francese manda una lettera alle scuole paritarie cattoliche, no? Intimando che nella loro educazione non si faccia nessuna differenza tra il matrimonio eterosessuale e il matrimonio omosessuale, perché se si fa una differenza si istiga e si creano le premesse di comportamenti omofobi. Io trovo che sia allucinante. No, ma trovo che sia allucinante, ma capito, il ministro della cultura francese scrive alle scuole di matrice cattolica intimando che devo. Ma questo è il paradosso, è un certo paradosso della cultura contemporanea. Poi naturalmente, se io sono in una scuola cattolica, è chiaro che io devo non ottusamente dire le unioni omosessuali non esistono. Dico, io sono dentro la cultura cattolica, ho un'opzione per il matrimonio eterosessuale, è chiaro che io devo educare i miei allievi a star dentro sanamente in un mondo in cui esiste quella differenza, no? Ma un conto è dire questo, un conto è dire che il ministro della cultura mi deve dire che io non posso in nessuna maniera articolare una differenza. Vabbè, diciamo così. Poi qualcuno diceva la questione adesso non so, mi sono segnato il tema dei grumi di potere e delle elite. Guardate, la deriva del nostro tempo lo vediamo nel fatto che la deriva delirante della cultura in cui abbiamo vissuto la vediamo in alcuni luoghi di potere delle elite. E questo è molto interessante. La finanza, cioè sta gente guadagnava soldi a palate, ma non ne aveva mai abbastanza, ma non li spendevano nemmeno in un certo senso. Sì. Ma la stessa cosa, guardate, secondo me abbiamo avuto un caso spettacolare, secondo me un caso spettacolare, ma anche che fa star giù il fiato, l'abbiamo visto con Berlusconi. Berlusconi che esprime e incarna questo senso della volontà di potenza, no? Per questo Berlusconi vince, perché ha incarnato questo movimento espansivo in una forma marginale, cioè. Ma scusate, nel 2008 quando è stato? Vince le elezioni. No, guardate, questa cosa a me fa impressione. Vince le elezioni. Ha una maggioranza. Ha finalmente sbaragliato gli avversari. Dici, governa. Fa qualcosa, no? Cioè, esercita. Sei nelle condizioni di. No, cosa fa? No, guardate, questo è una cosa. No, non aspetti. Cioè, no, ma guardate, questo è il punto della potenza. Va con le minorenni. Ma no, ma perché va con le minorenni? Ma questo. No, ma sì, ma perché va con le minorenni? Guardate, questo è un punto cruciale. Perché va con le minorenni? Perché lui, ultra settantenne, che ormai ha tutto, tra virgolette, ha i soldi, ha il potere, ha tutto. È un superpotente, no? va con le minorenni esattamente come il ragazzino che va contro mare in autostrada, cioè perché quel punto lì gli manca adesso, perché il tempo lo consuma, no? Come dire, la potenza sessuale, la potenza di andare con la minorenne è esattamente in questa potenza espansiva, è il punto in cui incontra la realtà dal punto di vista psicoanalitico. È un delirio, ma è interessantissimo che questo è veramente il meccanismo della potenza dentro cui mica noi qua presenti, ma la cultura contemporanea ci ha portato, no? Come dice Lacan, in Italia ha tradotto Recalcati. Ma c'è questo tema qui che è un tema impressionante, per cui le élite diventano invece di luoghi di responsabilità, come pensava mio padre, come pensava mio nonno, quella generazione, le élite diventano luoghi di delirio in molti casi. Questo è stato drammatico, ma perché lo capite? Perché le élite stavano esattamente sul punto della massima espansione, capite? Allora ci sono delle cose grosse in ballo, ecco, diciamo così, rapidamente. No, lei ha ragione, in questa espansione, io preferivo i poveri in Italia o in Occidente. Dal punto di vista planetario, e questo ce lo dimentichiamo spesso, l'espansione ha portato molti benefici e noi non dobbiamo dimenticarlo, così come nel momento in cui crollano ci sono stati anche pezzi intero del sistema, diciamo, finanziario che ci ha perso. Hanno trovato anche molti modi per farsi finanziare degli stati, per la verità, non tutti, ma ecco. Invece una battuta sul tema della persona, sì, certo, quello è un punto centrale, la distinzione tra individuo e persona, che qui lo vediamo proprio nel discorso di stamattina, credo che lo si possa come toccare. Ma qui aggiungo un pezzettino, no? Boezio ha il suo peso, ma ancora il suo peso più forte la riforma, perché la riforma è un punto cruciale. Perché cosa fa la riforma protestante? La riforma protestante, c'è la cristianità, dalla cristianità spunta la modernità fa emergere questo tema della libertà personale, la riforma, anche a causa di molte porcate che c'erano dentro la Chiesa Cattolica, bisogna dirlo, perché diciamo una buona parola per il povero Lutero, perché se non gliel'avessero fatto vedere i sorci verdi, credo che non ci sarebbe stata la riforma, piccola parentesi, ma comunque, diciamo, Lutero spezza che cosa? La mediazione del gruppo. Questo fa la riforma. Cioè, per nell'esperienza ancora omogenea della cristianità, Lutero spezza la mediazione del gruppo, cioè mi rivolgo direttamente a Dio come individuo, e lì parte il film dell'individualismo radicale che nei paesi anglosassoni arriva dove arriva. Allora, di lì la strada va, ci vogliono secoli, no? Ma progressivamente quella strada, l'individuo si spinge sempre più avanti nella sua assoluta solitudine, e di cui questo tempo mostra evidenze clamorose. Cosa succede, ahimè, nel mondo cattolico? Succede che quel trauma, il figlio che scappa di casa, la parabola del figlio esce e se ne va, in casa cosa succede? Che il padre, la Controriforma, c'ha una reazione autoritaria. Tutta la Controriforma è una reazione autoritaria che attraversa la Chiesa Cattolica. Il Concilio Vaticano II è stato il primo momento dopo secoli in cui nella Chiesa Cattolica ci si è provati a riavvicinare al punto, e non ce la facciamo ancora a toccare quel punto lì. Allora, è come se l'Occidente fosse sbilanciato da una parte e dall'altra. Da una parte, che è la variante vincitrice storicamente, c'è l'iperindividualizzazione. Nei paesi cattolici, guardate l'Italia, la Spagna, guardate il Sud America, c'è un problema molto serio di fondo, diciamo così, della laicità, della libertà personale, del senso di responsabilità, delle commistioni tra gerarchie e potere, delle derive di destra che hanno avuto in molti momenti le gerarchie cattoliche, e come se storicamente fossimo in una sorta di grande scisma, diciamo così, no? E dobbiamo cercare di ritendere esattamente nella direzione che dice lei, cioè a riscoprire la dimensione personale, cioè nessuno è un'isola, noi siamo per definizione e per costituzione in rapporto ad altri e in rapporto ad altro. Ma trovare quell'equilibrio lì è una cosa, è una roba che ci supera abbondantemente, diciamo. Certo, ma la pena di viversi, certo. Poi dentro questa roba qui, sia nel mondo protestante sia nel mondo cattolico, ci sono tanti luoghi, tanti contesti, dei momenti, degli equilibri in cui la cosa funziona, e quelle sono le cose importanti, perché è come se tutti stessimo camminando verso qualcosa che noi non vedremo, vedranno i nostri figli.